Laser.
I compare the attack of the Hamas on Israel on the 7th of October like an earthquake that shakes a building that was already shaky.
Paragono l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre a un terremoto che scuote un edificio già traballante, che aveva già dei problemi alle fondamenta. Quindi anche prima del 7 ottobre c'erano problemi fondamentali in questo intero progetto, chiamato Stato ebraico. Probabilmente il più importante era il conflitto interno alla società ebraica israeliana, che era già molto intenso. Prima del 7 ottobre, soprattutto dopo le elezioni del novembre 2022, quando è stato eletto un governo di estrema destra.
And what we witnessed was what I call in the book a struggle between.
Sono le considerazioni dello storico israeliano Ilan Pappé, autore di numerosi saggi sulla questione israelo-palestinese, docente all'Università di Exeter nel Regno Unito, una forte anima antisionista. Lo abbiamo incontrato a margine di Festival Letteratura 2025 a Mantova. Dal 7 ottobre è in libreria il suo ultimo lavoro intitolato La fine di Israele, il collasso del sionismo e la pace possibile in Palestina, Fazzi Editore. Due anni fa il gruppo terroristico Hamas effettuò un raid di alcune ore partendo da Gaza e entrando in Israele. L'attacco provocò la morte di 1200 persone, in gran parte civili. 250 israeliani vennero rapiti e portati a Gaza. Quell'evento ha segnato la storia recente del Medio Oriente. Non si è ancora concluso, ma secondo lo storico le conseguenze sono irreversibili anche in Israele.
And what we witnessed was what I call in the book a struggle between the more secular liberal Jewish society, which I call the State of Israel.
E quella a cui abbiamo assistito è stato ciò che nel libro definisco una lotta tra la società ebraica più laica e liberale, che chiamo Stato di Israele, e la parte più teocratica, religiosa, direi messianica della società ebraica in Israele, che chiamo Stato di Giudea. Quindi quella debolezza era già presente quando c'era una mancanza di coesione sociale. Ma c'erano anche altri problemi. Israele era già isolato agli occhi di molte società, se non dei governi, almeno di molte società, di molti giovani ebrei, anche prima del 7 ottobre. In tutto il mondo si era smesso di identificarsi con Israele. E quindi questi problemi esistevano già prima del 7 ottobre.
These issues were there before. The 7th of October, of course, accelerated, escalated all these issues and also exposed something that I was.
Tutte queste questioni hanno subito un'accelerazione, un'escalation e hanno anche messo in luce qualcosa di cui non ero consapevole prima del 7 ottobre, ma a cui avevo già pensato in precedenza. Ad esempio, l'esercito israeliano è molto bravo nell'uso dell'aviazione, nel bombardare chiunque in qualsiasi parte del mondo. Ma quando deve combattere sul terreno, non riesce a sconfiggere un piccolo gruppo di guerriglieri come Hamas. Ed è stato completamente sconfitto dal gruppo guerrigliero di Hezbollah nel 2000 in Libano. Un esercito che, se ricordo bene, ha bisogno di 1000 soldati e 100 veicoli blindati per catturare 5 adolescenti nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. È un esercito con un problema. Tutti questi problemi c'erano già prima, ma in realtà sono stati portati a un livello diverso di urgenza per lo Stato di Israele, al punto che ho cominciato a pensare di stare assistendo all'inizio della fine di questo capitolo della storia della Palestina moderna.
Think that I'm witnessing the beginning of the end of this chapter in the history of modern Palestine.
Mentre facciamo un bilancio del primo quarto del XXI secolo, possiamo constatare che più la situazione è diventata insostenibile per i palestinesi, più la spinta americana alla pace si è ridotta, Negli anni 10, finché non c'erano rischi di una guerra aperta, agli Stati Uniti andava bene che i territori occupati rimanessero tali a tempo indefinito. Non fosse stato per l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la guerra che ne è seguita, Washington avrebbe probabilmente perseverato nella sua crescente indifferenza. Ora Israele ha forzato la mano americana, non per coinvolgere l'alleato storico in un processo di pace, ma per trascinarlo in una guerra regionale. Gli Stati Uniti non sono però gli unici ad aver ignorato la realtà sul campo in Israele e Palestina. La grande maggioranza dei governi di tutto il mondo ha smesso di provare a trovare una soluzione, reiterando al più un impegno retorico a favore dell'idea dei due Stati. Persino gli Stati Arabi hanno avviato un processo per normalizzare le relazioni con Israele.
Era un estratto dal saggio La fine di Israele dello storico Ilan Pappé. Si parla di genocidio, professore, un termine che deve essere utilizzato con grande attenzione e che divide sia la comunità internazionale sia gli israeliani.
Well, I think that Gaza became a particular problem for Israel. The sense I think among most of the political parties in Israel was.
Penso che Gaza sia diventata un problema particolare per Israele. Credo che la maggior parte dei partiti politici israeliani pensasse di aver risolto in qualche modo il problema della Cisgiordania. Hanno un regime molto collaborativo dell'autorità palestinese a Ramallah. Nessuno interferisce con la loro espansione degli insediamenti ebraici. C'è la guerriglia, d'accordo. C'è il terrorismo, ma può essere affrontato. Israele può occuparsi della Cisgiordania. Gaza era un problema. Prima di tutto, la popolazione di Gaza non era disposta a seguire la strada dell'autorità palestinese. Hanno detto no, noi resistiamo. Non importa se si trattava di Hamas, Fatah o della sinistra. Hanno detto non siamo disposti a diventare un Bantustan, dove la popolazione nera del Sudafrica veniva confinata.
Secondly, its geographical situation is different from the West Bank. It doesn't have a proper Arab country next to it. You cannot push the people.
In secondo luogo, la sua situazione geografica è diversa da quella della Cisgiordania. Non ha un vero e proprio paese arabo accanto ad essa. Non è possibile spingere la popolazione verso l'Egitto, che tra l'altro non permette che i palestinesi vengano accolti. Poi c'è un altro fattore. Pochissimi ebrei sono andati a stabilirsi a Gaza. Rispetto agli 800.000 ebrei che erano disposti a stabilirsi in Cisgiordania, solo 5.000 si sono stabiliti a Gaza. Quindi la soluzione per la Cisgiordania, per Israele, non ha funzionato per Gaza. Quando Ariel Sharon sale al potere nel 2001, dice «Ho una soluzione. Togliamo i coloni, circonderemo la striscia di Gaza con del filo spinato, la trasformeremo in una mega prigione». La controlleremo dall'esterno e tutto andrà bene. Ma le persone nella prigione hanno risposto no, non va bene. E hanno cominciato a costruire questi missili rudimentali, i missili Qassam. Senza dubbio ricevono aiuto dall'Iran. E hanno iniziato a lanciare razzi su Israele. Quindi l'accordo di Sharon non funziona. Netanyahu sale al potere nel 2009 e dice «Ho un'idea migliore. Chiederò al Qatar di dare un sacco di soldi ad Hamas e comprerò il silenzio con il denaro».
And I will buy silence with money. So Qatar, and not only Qatar, Abu Dhabi invest a lot of money.
Quindi il Qatar, e non solo il Qatar, Abu Dhabi ed altri, investono un sacco di soldi. Ma Hamas ha un'ideologia che dice che non siamo disposti a vivere in questa prigione, anche se ci date dei soldi. Abbiamo anche parenti e persone in Cisgiordania. E mentre forse qui a Gaza ci date dei soldi, in Cisgiordania arrestate la nostra gente, la uccidete, la giustiziate. Ma siamo la stessa gente. Se pensate che siamo diversi, non funziona. Molto interessante che fino all'ottobre 2023, se aveste partecipato a una riunione di gabinetto di Netanyahu, diciamo nel marzo 2023, non sto dicendo che ci sia un dato di fatto. È solo una mia ipotesi. Netanyahu avrebbe detto che tutto funziona bene a Gaza. I soldi stanno arrivando. Ogni tanto ci sono piccoli scontri, ma sono contenibili. Penso che fosse sinceramente contrario alla teoria del complotto.
I think he was genuinely surprised by October 2023. He really thought now.
e che sia stato sinceramente sorpreso nell'ottobre 2023. Netanyahu è tornato al potere nel 2022 con alleati molto particolari, ebrei sionisti messianici come Ben-Gvir e Smotrich. Hanno sempre detto, anche prima dell'ottobre 2023, che l'unica soluzione per Gaza è quella di spazzarla via. Il 7 ottobre ha dato loro la scusa. E Netanyahu va d'accordo con chiunque possa promettergli di rimanere al potere per fermare il genocidio. Ora voglio dire una cosa importante, perché non credo la gente capisca. Tutti dicono che la chiave sono gli Stati Uniti. Non sono d'accordo. Avendo vissuto a lungo sia in Israele che in Inghilterra, posso dirvi che l'Europa può fermare il genocidio domani stesso, ma deve essere coraggiosa. Se l'Europa espellesse Israele dalle competizioni calcistiche, se l'Europa interrompesse l'accordo Horizon che l'UE ha con Israele, se la maggior parte dei paesi europei importanti imponesse sanzioni a Israele, il genocidio finirebbe domani stesso. Il fatto che Israele ritenga che alle parole dell'Europa non seguano i fatti è qualcosa con cui può convivere. Non sto dicendo che questo porterà pace e riconciliazione, ma porrà fine all'attuale situazione. Sapete, noi qui siamo seduti molto comodamente. Questa mattina Israele ha lanciato un altro avvertimento a un grattacielo e lo bombarderà. Probabilmente lo sta bombardando proprio ora. Insomma, non so come la prendano gli europei. Il fatto che ogni due giorni un grattacielo di 15-16 piani, con centinaia di persone che vi abitano, venga bombardato e che gli israeliani lo filmino per intimidire gli altri abitanti della città di Gaza affinché se ne vadano.
I think these are Nazi methods. These are not normal methods of dealing with. I understand that they want to.
Penso che questi siano metodi nazisti. Questi non sono metodi normali per affrontare la situazione. Capisco che vogliano sconfiggere Hamas, ma questo permette loro di attuare una politica così criminale. È incredibile. Quindi, se ciò che Israele sta facendo oggi e ieri non è sufficiente per spingere il governo svizzero, il governo francese, il governo tedesco a dire: sapete una cosa, non vogliamo relazioni diplomatiche con voi finché non la smetterete. È incredibile, non è un segreto. Penso che questo sia il modo per fermarlo. E, sapete, ho letto un sondaggio secondo cui il 70% della popolazione europea è favorevole a imporre sanzioni a Israele.
For me, so I think that's the way to stop. I read a survey that 70% of most people in Europe support sanctions on Israel.
Nel contesto della nostra discussione su Israele e Palestina, possiamo notare lo scarto tra la politica estera portata avanti dai governi e quella invocata da ampi settori della società civile. A tutt'oggi un mondo in buona parte filo-palestinese è mal rappresentato da un'elite politica filo-israeliana. Si spera che non sarà sempre così. Questo scarto non può essere tenuto separato dagli altri. Da qui la necessità di una rivoluzione più generale della politica. Naturalmente i problemi non sono gli stessi in tutto il mondo. Il lavoro di molti studiosi di lingua inglese, desiderosi di capire che cosa non funziona nella politica dei nostri giorni, si concentra sugli Stati Uniti, quasi al punto di equiparare la politica americana a quella del resto del mondo, come se si trattasse del baseball, dove la fase finale del campionato professionistico americano, la Major League Baseball, viene chiamata World Series. Ci sono non di meno molte somiglianze tra gli Stati Uniti e Israele-Palestina che permettono un'analisi generale. Credo che un cambio del modo di intendere la politica possa avere un enorme impatto sul futuro di una Palestina del dopo Israele.
Professor Pappé, c'è un enorme divario tra i governi nazionali e la società civile. Lo vediamo ormai ogni giorno in numerose realtà europee, anche negli Stati Uniti. Perché i governi faticano ad ascoltare i loro popoli?
I just came back from Brazil. Brazil is different from Europe. In Brazil the government is far more active against Israel than half of the population.
Sono appena tornato dal Brasile. Il Brasile è diverso dall'Europa. In Brasile il governo è molto più attivo contro Israele rispetto alla metà della popolazione, perché metà della popolazione sostiene quello scenario e sostiene i fondamentalisti cristiani. In Europa penso che abbiamo due problemi con le élite politiche europee e questo spiega il divario. Primo, una certa generazione di politici europei, di una generazione più anziana, che svolgono ancora un ruolo importante nella politica europea, capisce che un'azione così dura contro Israele sarebbe un'azione contro uno di noi. A loro piacciono gli israeliani. Considerano Israele parte dell'Europa occidentale, e non solo dell'Europa, ma dell'Europa occidentale. E lo si può vedere nei legami economici, militari, culturali e così via. E penso che temano che questo possa aprire un vaso di Pandora sulla complicità dell'intera Europa, non solo a Gaza, ma durante tutti gli anni di oppressione dei palestinesi. Quindi, da un lato, la vecchia generazione teme che si tratti di qualcosa che non ha mai fatto prima. Una cosa è sanzionare la Russia, o anche la Serbia, e sicuramente la Corea del Nord o l'Iran. Ma uno di noi è molto difficile.
Secondly, the younger generation of politicians, and this is very disappointing. Again, I'm generalizing. It's not about everyone, but I think generally speaking, we don't have a very high caliber young politicians.
In secondo luogo, la generazione più giovane di politici, e questo è molto deludente. Ancora una volta sto generalizzando. Non mi riferisco a tutti, ma penso che in generale non abbiamo giovani politici di alta qualità. Lo vedo con i miei studenti. Ne discutiamo in modo molto approfondito. E abbiamo scoperto che molti giovani politici sono in politica perché è una buona carriera, non perché hanno una vocazione. In passato potevate non essere d'accordo con qualcuno che era dalla parte opposta della vostra politica, ma lo rispettavate, dicendo che credeva in qualcosa. Era comunque un leader. Le differenze tra i politici non sono molto grandi ora. Il loro modo di vedere le cose è molto simile al modello americano, molto egocentrico. E quindi intraprendere un'azione dura contro lo Stato ebraico può rovinare la tua carriera.
In fact, answering your first question, how to stop the genocide, the moment European politicians would believe that from an electoral point of view, it is not good to support Israel.
In realtà, rispondendo alla sua prima domanda, pensano: come fermare il genocidio? Nel momento in cui i politici europei capiranno che dal punto di vista elettorale non è vantaggioso sostenere Israele, allora assisteremo a un cambiamento nella politica. È l'unico linguaggio che capiscono. Ero in Francia tra i due turni delle ultime elezioni ed era molto chiaro alla sinistra, anche se non credo che questo risolva tutti i problemi della sinistra in Francia, ma non importa. L'esempio che sto facendo non riguarda il risultato delle elezioni in Francia, ma era molto chiaro alla sinistra francese che un forte sostegno ai palestinesi avrebbe galvanizzato il voto della sinistra in Francia. E questo li ha aiutati nel secondo turno delle elezioni a unirsi, perché la Palestina era una questione molto importante. Naturalmente, come sappiamo, non è stato sufficiente per tenerli uniti, ma penso che questo sia molto importante e anche molto deludente. E quindi dico che, ad essere onesti, rendere giustizia ai palestinesi significa rendere giustizia a molti altri gruppi e questioni nel mondo. Quindi, finché l'essenza della politica non cambierà nel mondo, non vedo alcun cambiamento in Palestina. E non si tratta solo della Palestina. Ai nostri politici, ad esempio, non interessa molto il riscaldamento globale, non si preoccupano molto della povertà, hanno idee molto rigide sull'immigrazione e sulla prosperità economica, e tutto questo è collegato. Gaza è solo un sintomo di un problema più ampio, quello del divario, perché il divario non riguarda solo la Palestina, il divario tra la società e le élite politiche.
È un sintomo di un wider problema of the gap, because the gap is not only on Palestine, the gap between society and political elites.
La Palestina riveste un ruolo chiave nell'immaginare un mondo differente. E così dagli anni 70. La Palestina sembrava un possibile antidoto ad alcuni dei regimi postcoloniali meno piacevoli emersi dopo la liberazione. L'impressione che la decolonizzazione di un paese non fosse necessariamente la liberazione del popolo è stata avvertita in tutto il mondo arabo ed è stata una delle principali spinte propulsive delle primavere arabe. La natura dei regimi in altre parti del mondo decolonizzate non era migliore. Ecco perché la Palestina, uno dei pochi luoghi che negli anni 70 non si era ancora liberato dal regime coloniale, suscitò tante aspettative. Si sperava che potesse essere un modello differente di stato decolonizzato. Oggi sembra esserci una speranza simile collegata a qualsivoglia entità politica emergerà dopo la liberazione della Palestina o quando cominceranno gli sforzi per riempire il vuoto che il collasso di Israele lascerebbe dietro di sé. Tuttavia, non si tratta solo della natura politica del regime in grado di portare a compimento la liberazione e smantellare le strutture coloniali. I problemi economici che oggi affronta il Sudafrica del post-apartheid ci insegnano che la liberazione deve essere anche sociale ed economica, non soltanto politica.
Era un estratto da La fine di Israele, il collasso del sionismo e la pace possibile in Palestina, Fazi, editore, del professor Ilan Pappé. Professore, per concludere, l'impressione è che ci sia uno scarso spazio per il dialogo, il confronto, l'attenzione e l'ascolto della controparte. Anche lei deve essere stato etichettato come antisemita solo perché ha una posizione critica nei confronti del governo Netanyahu. Siamo, secondo lei, in presenza di una forte polarizzazione nel dibattito sul Medio Oriente? In realtà pare di capire che non ci sia proprio nessun dibattito.
When the government has a position and the society has a different position, it's not exactly polarization. Polarization for me.
Non credo che quando il governo ha una posizione e la società ne ha una diversa, si tratti esattamente di polarizzazione. Per me la polarizzazione si ha quando nella stessa società ci sono due punti di vista contrastanti. Si tratta di una dialettica diversa. Quando il governo ha una posizione e il popolo ne ha una diversa, questo dimostra che ciò che conta è il potere e non gli argomenti morali e ideologici. Ho scritto un libro intitolato The Idea of Israel, in cui ho analizzato come nel 2010 Netanyahu, appena salito al potere, abbia detto, e lo cito nel libro, ha detto molto chiaramente che Israele ha pochissime possibilità di vincere la discussione morale. E naturalmente, come si può giustificare l'occupazione, la pulizia etnica e ora il genocidio? Ogni persona con un minimo di decenza non sosterrebbe l'occupazione, non sosterrebbe la colonizzazione, non sosterrebbe la pulizia etnica. Quindi ha detto, lasciamo perdere. Non possiamo convincere la gente che ciò che facciamo ai palestinesi è moralmente giusto. Allora cosa facciamo? Dobbiamo usare il potere e parlare con le élite affinché ci sostengano non per questioni morali, ma per interessi comuni.
And that is not polarization. This is what I talked about. It's a world where, you know, especially young people are affected by it. And elder people tell them you are naive.
E questa non è polarizzazione. È un mondo in cui, sapete, soprattutto i giovani ne sono influenzati. E gli anziani. Pensate che la politica riguardi la moralità? Non credo che siano d'accordo. Se le questioni morali non hanno nulla a che vedere con la politica, Israele vincerà. Se anche solo una minima parte delle questioni morali determinasse la nostra politica, allora la Palestina si troverebbe in una situazione migliore. Non c'è una terza via. Quindi non la vedo come una polarizzazione. La vedo come una competizione tra due concezioni di cosa sia la politica. L'essenza della politica, intendo. È il modello americano di potere che ti dà influenza politica o le vecchie idee dell'illuminismo e della democrazia? Se hai un insieme di valori con cui la società può identificarsi, allora ti è permesso di guidare o di essere eletti. Allora si può avere una polarizzazione. Qual è l'insieme di valori? Non abbiamo nemmeno una discussione sull'insieme di valori, sapete? La gente mi dice, oh no, no, non è vero. In Svizzera, ad esempio, si discute di immigrazione. Ho detto che non si tratta di un dibattito ideologico. È un dibattito tra l'odio e la capacità di essere inclusivi. E questo non deriva dall'ideologia. Deriva da problemi economici, pregiudizi sul lavoro, ovviamente, e altre questioni. Ma questo non è davvero un dibattito sull'anima della nazione. Naturalmente, gli elementi populisti e più fascisti direbbero che è l'anima della nazione, ma non è l'anima della nazione, sapete? E quindi penso che Gaza abbia portato alla ribalta tutto ciò.
I'm not surprised that the most important damage, so to speak, the Gaza genocide did was to the International Court of Justice.
E aggiungerò solo una frase. Non mi sorprende che il danno più grave, per così dire, causato dal genocidio di Gaza sia stato quello alla Corte Internazionale di Giustizia. Quando gli Stati Uniti d'America affermano che ogni giudice della Corte Internazionale di Giustizia e ogni giudice della Corte Penale Internazionale che si è pronunciato contro Israele è un criminale e non potrà recarsi in America e tutti i suoi beni saranno congelati in America, ecco, queste due istituzioni, la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia, sono state istituite dagli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale per garantire la giustizia universale. Gaza ha dimostrato che, agli occhi di molti nell'elite occidentale, la giustizia universale sia a favore dell'Occidente. La giustizia universale è solo per le persone che non vivono in Occidente. E questa è una vera crisi. E come dice il mio amico Jeffrey Sachs, il grande economista, se non siamo d'accordo sulla giustizia universale, non saremo in grado di collaborare come società globale su questioni che possano essere affrontate solo con la cooperazione globale, come il riscaldamento globale, la povertà globale, l'immigrazione, la circolazione delle persone. Tutto questo non può essere fatto da un solo governo. È necessaria la cooperazione internazionale. E lui è molto preoccupato come economista. Dice che senza un sistema giudiziario universale non si può avere una cooperazione globale universale. Gaza ha messo in luce che il diritto internazionale non è internazionale e noi possiamo ancora salvarlo. In realtà non abbiamo scelta, dobbiamo salvarlo. Altrimenti crollerebbe l'intero mondo globale, non solo Gaza e la Palestina.
We can still salvage it. In fact, we have no choice. We have to salvage it. Otherwise, this whole global world would collapse, not just Gaza and Palestine.